Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
È il 30 marzo scorso. Il presidente del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, annuncia le nuove date in cui verranno disputate le gare. Non più nell'anno in corso, anno olimpico. Gli appuntamenti a cinque cerchi sono previsti da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto 2021. Yoshiro Mori ricorda che si tratta di un fatto senza precedenti nella storia dei giochi moderni. Non era infatti mai successo che l'appuntamento estivo si svolgesse in un anno non olimpico. Solo poche settimane prima, il 13 febbraio, il presidente del comitato organizzatore aveva definito illazioni irresponsabili le voci che parlavano di una revisione del calendario della manifestazione a causa della pandemia di coronavirus. Un rinvio, dunque, dei giochi di Tokyo, non un annullamento, come avvenuto ben tre volte in passato, da quando la manifestazione nel 1896 fu ospitata per la prima volta da Atene. Nel calendario, per volere dell'ideatore del movimento olimpico, Pierre de Coubertin, resta comunque indicato il numero dell'appuntamento. Quindi la sesta edizione fu Berlino 1916, la dodicesima prima Tokyo, quindi Helsinki 1940, la tredicesima Londra 1944, senza gare, senza vincitori e senza medaglie. I conflitti avevano fermato lo sport in quelle occasioni, il coronavirus ha solo rinviato i giochi della 32esima Olimpiade. Parleremo della tradizione olimpica e dello strappo alla consuetudine dopo oltre 120 anni di storia sportiva e non solo sportiva con il professor Nicola Sbetti, docente di storia dell'educazione fisica e dello sport e sport history and culture presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna. Professor Nicola Sbetti, il calendario olimpico è quanto mai chiaro. L'Olimpiade è il periodo di quattro anni tra una edizione e l'altra dei giochi. Perché in questa occasione si rinuncia ad una consuetudine addirittura millenaria che comprende anche i giochi antichi a partire dall'VIII secolo a.C.? Tecnicamente sarebbe stato più corretto scegliere un'altra città organizzatrice o annullare i giochi. Perché questo non è successo?
Diciamo innanzitutto la tradizione prevede questo, no? Prevede, o forse meglio dire prevedeva il quadriennio anche per legittimare quella che era una tradizione inventata, cioè quella dei giochi olimpici moderni che si rifacevano all'antica Grecia. Però se c'è una forza dell'olimpismo, della filosofia olimpica, è proprio quella, secondo me, di essere malleabile, di sapersi adattare ai tempi. È sufficientemente vaga per adattarsi. Inizialmente no, c'era il no alle donne, l'ostilità verso i professionisti, e invece tutte queste situazioni si sono poi trasformate col cambiare della società. Ecco, secondo me la decisione è stata molto pragmatica, siccome al momento si ipotizza che la pandemia possa durare dei mesi, forse un anno, al massimo un anno e mezzo, si è posticipato, tenendo però la dicitura Tokyo 2020, e questo permette sia di accontentare forse un po' i puristi e di legarsi alla tradizione, ma al contempo risparmiare anche sul marketing, quindi insomma diciamo un compromesso dei nostri tempi.
Tutti i dubbi circa l'organizzazione dei Giochi Olimpici 1940 si sono oramai dileguati ed è così che Tokyo e Sapporo saranno definitivamente teatro della 12ª festa dello sport internazionale. Nel frattempo, scrive l'Agenzia Centrale Europea, i preparativi del Comitato Olimpico Giapponese hanno assunto un ritmo elevato ed i rappresentanti del partito Seiyukai hanno indirizzato al governo una mozione per conoscere fino a qual punto le autorità giapponesi intendono appoggiare la manifestazione. La risposta del marchese Koichi Kido è stata categorica e non ammette più dubbi circa le intenzioni del governo. La Cina, ha scritto il ministro, vuol mantenere un atteggiamento ostile nei riguardi del Giappone. Noi però faremo tutto il possibile per portare a termine il conflitto. Dall'apertura della 12ª Olimpiade ci separano ancora 2 anni e fino ad allora avremo raggiunto i nostri obiettivi.
È un estratto della Gazzetta Ticinese del 13 giugno 1938. Il titolo dell'articolo, sotto l'intestazione Varietà sportive, era Il conflitto cino-giapponese e l'organizzazione delle Olimpiadi. Veniva ribadita la ferma volontà di Tokyo di ospitare le Olimpiadi. Le cose andranno diversamente, la guerra contro la Cina costringerà il Giappone alla rinuncia, liquidata sempre dal foglio ticinese con poche righe il 18 luglio. Tokyo sperava in una fine rapida dell'impegno militare, si candidava per il 1944 e per l'edizione 1940 sarebbe stato fatto il nome di Helsinki. La Seconda Guerra Mondiale impedirà questo appuntamento. Professor Sbetti, Tokyo ha ospitato l'edizione del 1964 e 2 giochi invernali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché allora sono tornati alla mente i fantasmi dell'edizione 1940 nel dibattito sul possibile rinvio della manifestazione in Giappone?
Credo che la risposta a questa domanda sia perché viviamo nel presente, quindi lo storico, qui si occupa di storia, comunque nell'investigare il passato si fa domande che vengono dal presente e quindi se non ci fosse stata la pandemia probabilmente avremmo visto dei parallelismi fra l'ultimo teodoforo di Tokyo 64 e Yoshinori Sakai, che era un ragazzino che era nato a Hiroshima proprio il giorno in cui era stata sganciata la bomba, probabilmente delle analogie con Fukushima. Il Giappone aveva puntato molto sulle Olimpiadi del 2020 come rinascita dopo quella tragedia, invece tutti questi riferimenti sono completamente dimenticati perché è arrivata la pandemia. La pandemia ha imposto una cosa straordinaria, ovvero la sospensione dei giochi e il rinvio dei giochi stessi, e quindi l'attenzione è andata su un'Olimpiade che invece altrimenti era dimenticata perché appunto non si è svolta, l'edizione del 40 che inizialmente appunto era stata assegnata al Giappone.
Lei ha parlato di pragmatismo, ma il movimento olimpico vive di codici, usanze, tradizioni, difese a spada tratta. Anche il rinvio di Tokyo è stato oggetto di polemiche ferocissime all'interno del Comitato Olimpico Internazionale. L'impressione è che comunque ci sia un idealismo molto forte, che il movimento olimpico sia diviso in 2 anime ben distinte, quella pragmatica e quella idealista.
Storicamente il movimento olimpico si è sempre segnalato per un'ideologia molto forte, un idealismo molto forte, ma anche un certo pragmatismo e la capacità di adattarsi alle situazioni, se no non sarebbe sopravvissuto per più di 100 anni e soprattutto non sarebbe sopravvissuto a 2 guerre mondiali. Il CEO di De Coubertin era sicuramente idealista, ma anche estremamente pragmatico. Quello di Brundage forse è stato molto idealista e il suo idealismo ha rischiato di compromettere seriamente il movimento olimpico. Però se guardiamo gli ultimi 2 presidenti importanti che ha avuto il CIO, cioè Samaranch e quello attuale, ecco, mi sembra che assistiamo a un ritorno molto forte del pragmatismo, con Samaranch che per esempio riesce a riconoscere la Palestina in un momento in cui l'ONU invece non l'aveva riconosciuto, recuperando quell'idea di geografia olimpica che aveva inventato De Coubertin proprio per introdurre quelle nazioni che facevano parte di imperi e che quindi non potevano partecipare. Baca addirittura mi sembra che sia con le deroghe che hanno permesso alla Corea di partecipare nelle ultime edizioni con una squadra unificata e ancor più con l'invenzione della squadra dei rifugiati, si sta dimostrando secondo me molto attento a quello che succede intorno al mondo. Chiaramente il Comitato Olimpico Internazionale è un organismo molto complesso, ci sono diverse anime al suo interno e gli interessi in gioco, quando si organizzano olimpiadi, sono tantissimi, per cui nelle polemiche inevitabili che ci sono stati nel rinvio dei giochi si riflettono tutte queste anime, tutti questi interessi contrastanti, perché ci sono gli interessi non solo del CIO ma anche quelli del paese organizzatore, di altri eventuali paesi che sarebbero potuti intervenire al posto del Giappone, magari la Cina stessa. Si era parlato di una Cina che poteva ospitare nel 2022 Olimpiadi invernali e Olimpiadi estive, ma per il Giappone sarebbe stata una beffa atroce. Quindi insomma gli interessi in gioco sono tantissimi, le polemiche sono inevitabili, però io onestamente devo dire che la decisione che è stata presa mi è sembrata tutto sommato comprensibile e non vedo molte alternative.
Parliamo dei giochi annullati e non rinviati. Anversa ospita la manifestazione del 1920, i giochi olimpici del 1944 assegnati a Londra non sono disputati nel 1946, ad esempio. Si aspetta comunque l'anno olimpico del 1948.
Sì, innanzitutto bisogna dire che erano altri tempi, nel senso che per esempio il legame con gli sponsor non era così forte e quindi non c'erano degli interessi economici che andassero al di là degli interessi economici degli stati. Questo è il presupposto, e soprattutto dopo una guerra la voglia di ripartire, riprendere a fare sport internazionale almeno per i paesi vincitori era fortissima. E in questo caso basti pensare appunto ai giochi di Anversa, è una scelta iconica, fortissima, cioè una città nel martoriato Belgio che era stato il casus belli che aveva fatto sì che il Regno Unito, l'impero britannico, entrasse nella prima guerra mondiale. Similmente, è vero che Londra avrebbe dovuto ospitare già i giochi del 1944, però la scelta di assegnare appunto quei giochi in una città che era stata il simbolo della resistenza dell'impero britannico di fronte all'aggressione nazista era evidente, ecco, per cui i giochi postbellici hanno assolutamente avuto sempre un fortissimo rapporto con la volontà di rinascita, ma anche con l'esito del conflitto.
Le questioni diplomatiche ai giochi olimpici sono importanti tanto quanto i risultati, se non addirittura di più. La Germania viene esclusa dai giochi dopo le due guerre, così come il Giappone, che non sarà presente a Londra 1948. Ritroveremo queste nazioni a Helsinki 4 anni dopo. Ma lo sport e lo spirito olimpico non dovrebbero ragionare con termini come fratellanza, condivisione, amicizia?
Senz'altro, nel senso che comunque nell'ideologia dello sport internazionale, nell'ideologia olimpica, c'è l'idea che lo sport ha fratelli, che lo sport unisca i popoli, e allora com'è possibile accettare dei paesi che sono considerati aggressori da parte, diciamo, di chi poi ha vinto la guerra? Nel primo dopoguerra fu clamoroso, cioè nel senso le liberal democrazie politicizzarono in maniera esplicita il movimento olimpico, portando all'esclusione di tutti quei comitati olimpici dei paesi che avevano perso la guerra, degli imperi centrali che erano stati considerati aggressori anche dal Trattato di Versailles. Nel secondo dopoguerra invece la situazione è un po' diversa, perché intanto alcuni paesi neutrali, in primis la Svezia di Edström, che era l'allora presidente del comitato olimpico, insomma, aveva tenuto un atteggiamento un po' ambiguo, Edström stesso, nei confronti del nazismo, e quindi era in una situazione non troppo facile. E cosa fa? Allora, il comitato olimpico si aggrappa all'ideologia che lo sport deve rimanere separato dalla politica, e quindi nel prendere una decisione politica, ovvero l'esclusione di fatto della Germania e del Giappone, cosa che avviene, che giustamente hai già citato, lo si fa però non con una presa di posizione politica come l'esclusione dei comitati olimpici e nazionali dei due paesi, ma si utilizza un cavillo giuridico, ovvero si dice che non potranno partecipare alle Olimpiadi di St. Moritz e di Londra del 48 quei paesi che non hanno un comitato olimpico nazionale. E la Germania e il Giappone non hanno un comitato olimpico nazionale perché in quel momento sono dei paesi occupati militarmente e non gli viene permesso dagli eserciti alleati di formare un comitato olimpico nazionale. E quindi, diciamo, è una decisione politica presa però utilizzando un cavillo giuridico che permette al comitato olimpico internazionale di perpetuare l'ideologia che lo sport deve essere separato dalla politica.
Thank you.
Nel contesto della quarantena silenziosa subita dall'Italia in campo sportivo, ci fu un solo paese che si adoperò immediatamente per la ripresa dei rapporti bilaterali, la Svizzera. Rimasta neutrale e quindi immune dalle devastazioni belliche, durante la guerra non aveva rotto le relazioni diplomatiche e alla sua fine fu il primo paese con cui il governo italiano stipulò un accordo commerciale dopo la liberazione. I contatti con la Svizzera consentirono all'Italia di percepire in maniera meno dura l'iniziale esclusione dalla ripresa sportiva internazionale. Il primo invito giunse già ai primi di luglio 1945. La Svizzera fu anche la prima ad inviare in Italia i propri sportivi civili. Gli innumerevoli incontri che si erano tenuti in Italia dalla liberazione si erano fin lì caratterizzati dalla presenza di atleti stranieri facenti parte esclusivamente degli eserciti alleati. Ciò venne meno per la prima volta in occasione delle regate veliche di Stresa nell'agosto 1945 e poi in quelle di Menaggio, nelle quali, seppur a titolo individuale, imbarcazioni svizzere gareggiarono accanto a quelle italiane e dei militari alleati. Oltre a inviare i propri atleti oltralpe, gli svizzeri ed in particolare i ticinesi avevano il desiderio di ospitare i campioni italiani. Dopo i diversi tentativi andati a vuoto, i primi sportivi azzurri a varcare la frontiera furono 5 ciclisti dilettanti che il 9 settembre 1945 presero parte al circuito di Mendrisio, lungo il quale ricevettero un'accoglienza calorosa.
Si capisce dunque l'eccezione italiana alle Olimpiadi di Londra. Professor Sbetti, lei ha appena pubblicato Giochi diplomatici, sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra. Perché e in che modo la Svizzera assume un ruolo importante nel rientro dell'Italia nelle competizioni sportive internazionali?
Direi un ruolo addirittura decisivo, perché nel 1945, quando la guerra finisce e quando lo sport internazionale riprende immediatamente con una rapidità impressionante, non solo per la Svizzera ma per tutta Europa e per tutti i paesi vincitori, l'Italia subisce una sorta di quarantena silenziosa, perché ovviamente nessun paese aveva l'obbligo di riprendere le relazioni bilaterali sportive con l'Italia. La Svizzera invece è l'unica che nel 45 comincia a fare sport con l'Italia. Allora, quali sono i motivi? Senza dubbio il più banale, il più immediato è che la Svizzera era rimasta neutrale, non c'era stata una situazione di guerra con l'Italia e molti sportivi erano internati in Svizzera. Più famosi che mi vengono in mente sono il velocista Monti e addirittura Zeno Colò, che poi diventerà campione olimpico, che sciava su uno pseudonimo. E poi è l'unico paese, al contrario di tutti gli altri, con cui si riparte, e le ragioni però non sono solo politiche, sono anche geografiche, nel senso che la Svizzera in quel momento non aveva lo sbocco della Germania, perché con la Germania era vietato riprendere l'attività sportiva internazionale. Poi c'era anche un discorso di grandi tradizioni sportive e di legami culturali, chiaramente soprattutto nel Ticino, ma non solo, insomma c'era una forte tradizione nei rapporti sportivi italo-svizzeri. E infine non va dimenticato, secondo me, un aspetto che è quello economico. L'Italia aveva alcuni campioni riconosciuti a livello mondiale, Bartali su tutti, ma anche Coppi, che aveva vinto l'ultimo Giro d'Italia prima della fine della guerra, Adolfo Consolini aveva fatto il record mondiale nel lancio del disco, il calcio comunque, l'Italia era campione del mondo del 38 e del 34. Quindi era uno sbocco molto importante per la Svizzera. La Svizzera, non va dimenticato, che sì, aveva continuato a fare sport durante la guerra, ma i rapporti internazionali sportivi erano sostanzialmente bloccati. E quindi non appena poté, la Svizzera abbracciò l'Italia e questo abbraccio si rivelò fondamentale e decisivo per la ripresa dello sport internazionale in Italia, che altrimenti sarebbe rimasto bloccato per oltre un anno. E non solo nelle relazioni bilaterali questo rapporto fu decisivo, fu decisivo anche nella non esclusione in alcune federazioni, perché l'Italia in diverse federazioni sportive internazionali fu esclusa, mantenne la sua posizione nel Comitato Olimpico Internazionale proprio perché si era adottato questo giudizio giuridico e quindi l'Italia, avendo il Comitato Olimpico Nazionale, poté rimanere nel CIO. Però in alcune federazioni venne esclusa, ma non venne esclusa in nessuna federazione internazionale in cui c'erano dei vertici svizzeri. per cui nel canottaggio, nel pattinaggio a rotelle, nella pallacanestro, per esempio, grazie anche a questa amicizia italo-svizzera, a questi legami che esistevano anche fra dirigenti, l'Italia poté mantenere la sua posizione senza problemi.
Anche Tokyo 2020 o 2021 avrà un significato diplomatico o assisteremo solo a un grande evento sportivo? L'ultima edizione invernale, quella di Pyeongchang nel 2018 in Corea del Sud, non fu tanto un successo sportivo quanto un successo della diplomazia internazionale, con la presenza della Corea del Nord, diciamo così, ospite d'onore della manifestazione.
Senz'altro, ogni edizione è sicuramente rilevante sul piano politico per diverse ragioni. Innanzitutto perché per il paese organizzatore è un'opportunità straordinaria per promuovere la propria immagine al resto del mondo. E quindi il Giappone sicuramente utilizzerà i prossimi Giochi Olimpici, sempre che si disputino regolarmente, per promuovere la propria immagine. Se si fossero svolti nel 2020, è chiaro che la strategia era quella di dimostrare come il Giappone si era ripreso dopo la tragedia di Fukushima. Invece è chiaro che saranno legati adesso a come il Giappone potrà riabbracciare il mondo dopo la pandemia, questo diciamo è abbastanza pronosticabile. Allo stesso tempo però è chiaro che i Giochi Olimpici, e proprio perché ogni 4 anni riuniscono, ogni 2 se consideriamo poi le edizioni invernali, riuniscono tutto il mondo, e la struttura dei Giochi Olimpici insomma ricalca quella di un mondo diviso geograficamente in stati-nazione in competizione fra loro, fa sì che i giochi siano una grandissima finestra di opportunità diplomatica, per cui bisognerà vedere quali saranno le crisi, le tensioni o le opportunità di riavvicinamento che ci saranno fra un anno. Quindi è difficile pronosticare quali saranno gli eventi, ma sicuramente ci saranno degli eventi politicamente rilevanti. Poi certo, Pyeongchang è stato un caso clamoroso perché la Corea del Sud, che aveva cambiato da poco il partito al governo, ha deciso di cambiare anche il proprio approccio diplomatico nei confronti della Corea del Nord, ha sfruttato in maniera incredibile l'opportunità delle Olimpiadi, e il CIO, devo dire, è stato molto abile a capire che in un momento in cui era in una crisi anche di immagine a livello internazionale, sfruttare questa esigenza politica della Corea del Sud di avvicinarsi alla Corea del Nord, ha capito che attraverso le Olimpiadi, attraverso lo sport, anche il Comitato Olimpico ne avrebbe beneficiato, e allora ha derogato in maniera anche molto forte ai suoi regolamenti ed è stato possibile vedere quel momento di grande riavvicinamento. Ovviamente il riavvicinamento attraverso lo sport è un momento simbolico che però poi deve essere portato avanti a livello politico, e vediamo che poi quando si è andati avanti a parlare di accordi, di riavvicinamento, alla lunga qualche problema è emerso. In questo momento è vero che lo sport è fermo, ma è ormai da qualche mese che non vediamo più perpetuarsi quelle squadre unificate che avevano fatto parte di altri eventi sportivi anche dopo le Olimpiadi e che dimostravano la volontà di continuare a far vedere al resto del mondo e soprattutto ai coreani, ai propri cittadini, sia quelli del nord che del sud, che si stava andando verso un dialogo e una soluzione delle tensioni.
Era Nicola Sbetti, docente di storia dell'educazione fisica e dello sport e Sport History and Culture presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna e membro della Società Italiana di Storia dello Sport. Oltre al già citato lavoro del professor Sbetti, appena uscito nelle librerie, vi segnalo, sempre dello stesso autore, Giochi di potere, Olimpiadi e politica da Atene 1896 a Londra 2012, edizioni Lemonnier, Oliver Ilmes, Berlino 1936, Quei 16 giorni di agosto, edizioni EDT, Eva Cantarella, L'importante è vincere, da Olimpia a Rio de Janeiro per Feltrinelli, Jean-Louis Chapelet e Ravivez la Flamme, edizioni del Politecnico di Losanna, e Umberto Tulli, Breve storia delle Olimpiadi, lo sport e la politica da De Coubertin a oggi, edizioni Carocci. Come di consueto, i libri segnalati sono reperibili nelle biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.